ce lo suggerisce la vita, l'esperienza, ma anche la liturgia, come avete visto, ce lo suggerisce, cioè quello di mettere in parallelo Eva e Maria, quindi quello di mettere in parallelo quello che succede a tutte le donne, perché Eva appunto è la donna, e quello che succede a Maria. Cioè quello che capita a Maria lo si comprende meglio se lo si confronta a quello che capita a tutte le mamme. E quello che capita a tutte le mamme lo si vede, no? Quando una donna è incinta è particolarmente luminosa, diffonde grazia appunto, è particolarmente buona, come è sorpresa, guarda il mondo con occhi diversi e nello stesso tempo nasconde un tremore. Un profondo tremore, il tremore di ogni mamma, che non è solo il fatto che sta aspettando qualcosa che è molto incerto, che è molto sconosciuto, che è anche pericoloso, e quindi la preoccupazione che ha ogni mamma che il figlio nasca sano, che non succeda niente neanche a lei, perché il viaggio è impegnativo, quello di mettere al mondo un figlio, no? Ma c'è una trepidazione più profonda che è quella di non essere all'altezza, perché il figlio che viene è molto pretenzioso, non soltanto chiederà tante cose, ma soprattutto, e questo la mamma lo capisce, chiede ragione del fatto di venire al mondo. Cioè ogni figlio che viene al mondo attende una testimonianza, e chi? Per primo, se non la mamma, una testimonianza sicura che questo mondo è affidabile, che è abitabile e soprattutto che sono affidabili i suoi fratelli, i suoi amici. Cioè ogni figlio attende dalla madre la promessa che troverà un mondo fatto di amici, perché se deve venire a aver paura, se deve venire che sente tutti che dicono siamo insicuri, qui non si può vivere... E allora è meglio non chiamarlo, no, poverino? Sa che il figlio, ogni madre lo sa, non solo attende il cibo, il calore del vestito, della casa, ma attende una testimonianza convincente, forte, del carattere buono della vita. E allora di fronte a questa richiesta la mamma trema. Trema perché incomincia a guardarsi in giro e dice: ma sto mondo è davvero all'altezza dell'uomo che io vado a chiamare? Cioè la mamma sa che su questa terra ci sono in giro tante cose brutte, sa che c'è in giro tanta cattiveria, sa che il mondo in cui suo figlio viene è insidioso, ma soprattutto sa che lei non è così buona, non è all'altezza di rassicurare il figlio che l'uomo è buono, perché lei per prima, se vogliamo usare il termine teologico appunto, non è santa, non è immacolata. Questo difetto di santità, questa mancanza di capacità a dare una testimonianza franca alla bontà della vita, capisce che potrebbe smarrire il figlio, potrebbe addirittura nuocere al figlio. Sto bambino qui potrebbe essere disorientato, appunto. Ecco, questa roba qui che tutte le mamme sentono quando aspettano un bambino, non è forse una percezione vaga di quello che poi i preti maldestramente cercano di spiegare quando dicono che il bambino nasce nel peccato originale? Cioè di quel peccato che viene detto originale, perché certo per alcuni versi non è che lo vogliamo, ce l'abbiamo addosso prima che noi lo vogliamo, è dentro di noi quasi più di quanto noi ne siamo consapevoli, sembra più un contagio, si trasmette per contagio più che per una scelta. E allora proviamo a scavare questo giorno dell'Immacolata, lei che è stata esentata dal peccato originale, poi il Papa parla così, no? Nell'enciclica con cui è stata proclamata l'Immacolata Concezione e anche la liturgia. Ma proviamo a tradurlo in termini anche più concreti, come fa il racconto di Genesi, lo splendido. Più si leggono questi racconti e più si capisce quanta sapienza ha dentro, no? Il peccato originale, appunto, il cui senso viene proposto da quel racconto di Adamo ed Eva, che sappiamo non è da leggere come la storiella che è accaduta, ma è da leggere come un'interpretazione, una parabola che interpreta questa vergogna che tutti noi sentiamo e che soprattutto la mamma percepisce quando si tratta di far venire come vergine un figlio dell'uomo. Noi proviamo in qualche maniera vergogna, nascondiamo, perché qui c'è troppo sporco, hai capito? Appena arriva bisogna imbiancare tutto. E allora questo racconto inizia così. C'è il Padre Eterno che si rivolge all'uomo e gli si rivolge così: Adamo, dove sei? Certo, dice, non è che Dio chiede a Adamo dov'è perché non sa dov'è, ma quello può capitare a una maestra dell'asilo che abbia perso di vista il bambino, ma mica a Dio, no, Dio sa dove siamo. Allora perché ce lo chiede? Ce lo chiede perché deve stanarci, perché ci vede nascosti, ci interroga per suscitare la nostra confessione, soltanto confessando chi siamo. Possiamo ridurre questa distanza. Cioè, il luogo dove veramente io sto si può conoscere solo se io rispondo a Dio, se mi confesso. E invece noi di partenza con Dio facciamo così, lo lasciamo là, è meglio che stia a casa sua, preti e suore, non solo levare il cappello e lasciarli andare, ma anche Dio è così, lascialo andare, lascialo distante. Dio cerca il dialogo con Adamo, ma Adamo teme l'incontro, si nasconde. Mi sono nascosto perché ero nudo. Sai, tra noi la nudità è oscena, è equivoca, suscita dei pensieri cattivi, no? Quindi chi scrive usa quello, ma chiaramente non riguarda Dio. O pensate che Dio si scandalizza se andiamo a Lui a dirgli nudi? Qualcuno si era scandalizzato perché in fondo alla chiesa ci sono due persone nude. E beh, davanti a Dio come siamo, secondo voi? Ci vestiamo per noi, tra noi. Ma appunto, non è che ci sia bisogno di essere vestiti per parlare con Dio. Il problema è che se Adamo si nasconde non è perché è nudo, ma perché ha dentro qualcosa di cui si vergogna. Cos'è sta roba per cui noi ci vergogniamo? E quindi tra noi ce la caviamo perché non ci conosciamo, ci facciamo conoscere solo a pezzettini, ma davanti a Dio che ci conosce, noi scappiamo. Perché? Cos'è la cosa di cui ci vergogniamo? È che abbiamo rubato la marmellata, appunto. È che non siamo stati capaci di resistere al fatto di non rubare, di non volere tutto. È questo desiderio, ecco ciò di cui ci vergogniamo. Siamo dei bambini. E ci fa vergogna riconoscerlo, capito? Questo desiderio prepotente, avido, che si è insinuato nel nostro cuore, che si insinua sempre nel nostro cuore. Il desiderio che non sa resistere a quello che vede, a quello che tasta, suggerito dagli occhi e dalla bocca. Il desiderio di provare tutto, tutto ciò che ha figura attraente, bello da vedere, buono da mangiare. E difatti Dio glielo dice a Adamo: hai forse mangiato dell'albero del giardino di cui ti avevo detto di non mangiare? Cioè, ciò di cui ci vergogniamo è il fatto che noi non rispettiamo niente distinto, vogliamo tutto, siamo noi i re. E quindi non impariamo a rispettare l'altro, non ci fidiamo della parola dell'altro, vogliamo provare tutto, Noi pensiamo che soltanto attraverso la prova effettiva, prendere e mangiare, è possibile capire, vedere cosa è buono e cosa è male. E Dio invece sa che noi provando tutto ci roviniamo, sa che volendo provare tutto l'uomo distrugge tutto con la sua avidità. Se l'uomo non riconosce il limite, se non rispetta l'altro, se non impara a entrare in dialogo con l'altro, scopre appunto l'uomo che dà la morte, uccide tutti gli altri. Morirai appunto. Per questo quando Dio ci chiede dove sei, chi sei, cos'hai nel cuore, noi dovremmo dire, guarda, nel cuore sono un po' un animale, mi confesso, aiutami, fammi diventare uomo. Questo dovremmo dire a Dio, invece no, ci nascondiamo, non vogliamo far la figura. La colpa dell'uomo ha sempre questa fisionomia. Adamo cerca istintivamente di nascondere la colpa, certo agli occhi di Dio, ma anzitutto a se stesso. E difatti il rimedio può venire solo dall'iniziativa di Dio, che si fa vivo e con la sua parola porta alla luce quello che noi nascondiamo. Pensate che dopo millenni, millenni, milioni di anni, il peccato di Adamo, che c'è ancora, è ancora nascosto. Infatti tutti noi diciamo che non c'è il peccato originale, noi non abbiamo situazioni da nascondere, no? Quando ci dicono che portiamo dentro di noi il peccato di Adamo, noi restiamo increduli, no? Queste mamme stupite e tremanti per il bambino che viene, quando ci si prepara al battesimo è difficilissimo parlare del peccato originale, è una cosa, è un modo di dire, capito? È un mito, sarebbe la cosa più evidente da riconoscere, no? Invece no, non esiste. Eppure quando Dio ci chiama noi ci nascondiamo. E allora perché ci nascondiamo se non perché portiamo dentro qualcosa che non vogliamo far vedere? Abbiamo dentro la paura di essere scoperti e chi ha paura di essere scoperti dimostra che sa di essere colpevole. Se no cosa nascondi? Altra cosa saggia dei nonni che hanno scritto i testi di Genesi. Una volta scoperto, messo dalla parola di Dio davanti al suo peccato, cosa fa Adamo? Subito cerca una giustificazione, è stato l'altro, la donna, dice Adamo, la donna che mi hai posto accanto, lei mi ha dato dell'albero, io ne ho mangiato, a me, sottinteso, non sarebbe mai venuto in mente di mangiare dell'albero, se non fosse stata lei che me l'ha suggerito. E anche questo non è una cosa così campata in aria, dice il disgraziato di Adamo. Siamo così. È vero anche per noi che se tutti fossimo buoni, sarei buono anch'io. Ma finché ho dei compagni che ho, come faccio a essere buono? Il peccato di Adamo, appunto, quello originale, si diffonde proprio così. Cioè la cattiveria di ciascuno ci fa diventare cattivi tutti, sono cattivi anche gli altri appunto. Ciascuno pensa di essersi trovato cattivo all'improvviso, senza averlo voluto, perché in realtà il mondo in cui siamo è un mondo falso, inaffidabile, egoista, violento e quindi anche noi inevitabilmente diventiamo falsi, inaffidabili, violenti. Cioè per poter essere buoni, per poter essere come Dio pensa che noi dovremmo essere, bisognerebbe avere intorno a noi un mondo diverso da quello che abbiamo. Un mondo nel quale la parola di Dio risuonasse in ciascuno e ci riportasse da capo tutti alla verità. Vedete, come tutte le cose che si dice teologicamente del peccato originale, sono dati di esperienza. No? Ebbene, questo luogo diverso in cui non c'è menzogna, in cui non c'è nascondimento, in cui c'è esposizione alla parola di Dio, esiste. È il luogo dell'uomo nuovo. È l'uomo della rinascita. L'uomo nuovo che siamo chiamati a diventare è il luogo dell'uomo Gesù, evidentemente. E di chi gli va dietro? E di chi vuole essere suo discepolo? E quindi del mistero della Chiesa, del corpo di Cristo. Che è come una seconda madre, per questo i cristiani, appunto, il sacramento del battesimo. Per questo i cristiani invitano gli uomini e le donne a rinascere di nuovo, e questa volta a nascere dall'alto. Siamo nati da papà e mamma, ma bisogna nascere un'altra volta, bisogna convertirsi, bisogna liberarsi dal peccato originale. Battesimo libera dal peccato originale, ma non magicamente, soltanto se si entra nella maniera vera di essere uomini, non nascosta, non avida, non violenta. E allora vedete come stiamo arrivando attraverso questi discorsi a capire dov'è collocata questa donna che noi veneriamo, la Madonna. Maria, colei che accettò di diventare la madre di Gesù, è l'inizio e la figura della Chiesa, la prima dei discepoli. Ella fu una madre santa, più affidabile di Eva, più affidabile delle nostre mamme. Le quali poverette hanno fatto tutto quel che hanno potuto, ma non potevano eliminare l'avidità o il nascondimento o la falsità del mondo, appunto, no? Di lei la nostra fede dice che fu senza peccato da sempre e per sempre, perché, e questo è l'iniziativa singolare, straordinaria, appunto, di Dio nei suoi confronti. Ella è stata associata a quella terra nuova da cui nasce l'uomo nuovo, Gesù Cristo, il primo degli uomini, l'uomo. E per questo l'angelo saluta Maria come piena di grazia. E allora si capisce perché lei non fugge. Quando Dio dice dove sei, non scappa, non si nasconde. Ma con tutta umiltà e con tutta se stessa dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola. Questo è il destino a cui Dio, avete sentito la seconda lettura, perché questa terra vergine, questa immacolatezza dal sospetto, dal nascondimento, dall'avidità, Dio l'ha messa nel cuore di tutti noi perché siamo stati predestinati ad essere santi. E questo spiega perché allora continuiamo a pregare Maria, a riferirci a Maria, no? Ed ecco perché nell'Avvento, mentre attendiamo ancora una volta l'uomo vero, attendiamo che venga Gesù e venga anche la nostra umanità insieme. Ecco perché chiediamo alla Madre Immacolata. In qualche maniera mettiamo insieme nostra madre che non ce l'ha fatta a mantenere del tutto la promessa, non poteva, aveva il peccato. Chiediamo a Maria di sostenere ciò che nostra madre ha iniziato, farci diventare come Gesù, perché noi non siamo nati come Gesù, siamo nati come figlio di e di, no? Ma noi chiediamo alla Madre Immacolata che ci introduca in questo mistero del corpo di Cristo e quindi ci introduca nel grembo della Chiesa, nostra Madre, la Madre Santa, la santità della Chiesa, nei sacramenti, nei misteri, e ci aiuti a diventare l'uomo nuovo che la parola di Dio ci chiama a diventare. Fratelli carissimi, nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Per intercessione di Maria innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Facciamo fatica, Signore, a cogliere il senso delle verità di fede su Maria. In lei, donna e madre, hai annodato la storia di Gesù alla storia di ogni uomo e di ogni donna. Credere che sia stata preservata in anticipo dal peccato e assunta in cielo dà compimento alla promessa che tu fai a ciascuno di noi, a cui noi così poco riusciamo a credere. Per la nostra fede tanto fragile ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, in Gesù ci chiami alla passione per l'uomo, per la storia che vive, per il mondo che abita. Sostieni coloro che hanno compiti di governo, guidandoli sulla strada dell'attenzione e della gratuità, quali valori fondanti dell'impegno politico, uno dei momenti più alti di servizio alla comunità degli uomini. Per questo ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Molte persone ammalate, ma ancora con tanta voglia di vivere, chiedono l'intercessione a Maria per poter ricevere da te la grazia della guarigione. Ascolta, Signore, il loro grido e infondi loro la forza per non disperare. Per questo ti preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Maria è stata capace di darsi nella sua interezza, cioè nel suo corpo, senza sapere ancora chi fosse Gesù. Per la Chiesa e per tutti i cristiani, perché sull'esempio di Maria sappiano riconoscere le infinite opportunità che tu sai offrire a tutti gli uomini, anche a chi non ti conosce, per poterti trovare. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, mediante la confessione e la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.